Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Di Moncello. Seconda notte di scontri a Losanna tra giovani e forze dell'ordine. Intanto le autorità parlano di crisi grave e di razzismo sistemico all'interno della polizia locale. Continua il periodo negativo per l'industria metalmeccanica svizzera, calo del fatturato anche nel primo semestre. Swissmema chiede meno burocrazia, meno tasse e più Europa con i bilaterali 3. Verso la crisi di governo in Francia, il premier Bayrou annuncia la richiesta del voto di fiducia al Parlamento, pronto a votargli contro. Era uno dei politici più noti e carismatici in Germania. Robert Habeck lascia sorpresa la politica attiva, diventerà docente universitario. Nel calcio, dopo la scelta di Kospo per la Bosnia, ora quella di Abdullau per il Kosovo. Dopo averli formati per anni, la Svizzera perde un altro talento. Partiamo dunque dalle pressioni, dagli scandali interni che stanno colpendo la polizia di Losanna. La scorsa è stata una seconda notte di scontri dopo la morte di un ragazzo domenica che si era schiantato in scooter durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Tra 150 e 200 giovani hanno di nuovo seminato il caos nel quartiere Prelà, incendiando cassonetti e lanciando pietre, petardi e fuochi di artificio contro la polizia. Solo qualche ora prima il municipio presentava i risultati di un'indagine del Ministero Pubblico riguardante scambi tra agenti di messaggi razzisti su gruppi WhatsApp. 4 poliziotti sono stati sospesi e altre sanzioni seguiranno. Le autorità parlano ormai di una crisi grave e di razzismo sistemico all'interno della polizia locale. Ci dice di più Aaron Guidotti.
Riferimenti al nazismo e al Ku Klux Klan, messaggi razzisti e sessisti, ma anche immagini degradanti di ragazzi con la sindrome di Down. Sono solo alcuni esempi dei contenuti trovati dal Ministero Pubblico in 2 gruppi WhatsApp composti da almeno 48 agenti. Per Frederic Maillard, esperto di polizia, intervistato dai colleghi romandi, una situazione del genere è una prima.
De telle ignominie, telle che révélée effectivement.
La vergogna e il disonore di quanto rivelato è effettivamente una novità assoluta, come lo è il riconoscimento e la denuncia del sistema deviato di questo razzismo strutturale. Dal 2005 denuncio gli abusi e il razzismo all'interno della polizia di Losanna. Ci mancavano le prove. L'entrata in carica del comandante Olivier Botteron nel 2018 ha rappresentato un cambiamento molto importante, una presa di coscienza. Molto rapidamente si è reso conto che questa polizia era oppressa dai demoni del passato. Un anno dopo mi ha contattato proprio per raccogliere le prove e affrontare il problema alla radice. E non ci siamo riusciti.
Réunir les preuves, traiter les mots à leur racine. Et nous n'y sommes point parvenus.
Difficile quindi credere che nessun altro sapesse. Ma come mai non si è intervenuti prima? Da una parte, spiega Maillard, c'è l'effetto del gruppo, la reticenza nel denunciare i colleghi. Dall'altra, ci sono ostacoli procedurali all'interno della polizia.
Que nous n'avions pas dans les moyens légaux les facultés de fouiller.
Non avevamo la facoltà di indagare come ha potuto fare il pubblico ministero. Per smuovere le cose è servita la denuncia della famiglia di Mike Benpeter, l'uomo di 39 anni di origine nigeriana morto a Losanna in seguito a un violento fermo. Noi invece vediamo i limiti operativi di una polizia e del suo comando che si sono rivelati impotenti. Questo senso di impotenza ovviamente depone a favore di un organo di indagine indipendente e neutrale, esterno alla polizia e alle forze dell'ordine.
Alla police e aux police.
E per spiegare razzismo e comportamenti inappropriati, Maillard cita alcune cause, tra cui una formazione troppo corta, una polizia ripiegata su se stessa che non deve rendere conto a nessuno, un'organizzazione gerarchica troppo rigida. Un'immagine della polizia che, visti gli scontri degli ultimi giorni, per una parte della popolazione sembra compromessa. I ragazzi coinvolti infatti se la prendono direttamente con gli agenti. Ma su questo Frederic Maillard relativizza.
Per una parte della popolazione il rapporto di fiducia effettivamente si è interrotto, ma non credo riguardi tutti. Per noi ora si tratta di ripristinarlo con il sostegno di esperti indipendenti, con il sostegno di mediatori e facilitatori.
All'appui de mediateur, de facilitateur.
esportazioni e fatturati ulteriormente in calo, commesse giù del 13%, e tutto questo ancora prima dell'annuncio dei nuovi dazi statunitensi sui prodotti svizzeri. Swissmem, l'associazione che rappresenta l'industria metalmeccanica elvetica, parla oramai di situazione drammatica per il settore. Lo ha fatto presentando i risultati semestrali e aggiungendo: non ci stiamo lagnando, per reagire abbiamo bisogno di alleggerimenti normativi e burocratici. Da Berna, Giappaolo Driussi.
Sono ormai 9 trimestri consecutivi che l'industria metalmeccanica e tecnologica registra il fatturato in diminuzione. L'ultimo esercizio segna -2,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultato che va di pari passo col calo delle commesse, le quali rispetto al trimestre precedente hanno segnato -13,4%.
Un aggravamento della situazione dell'industria prima del 39%.
Il Liberation Day non era ancora arrivato. Questi era Stefan Brubacher, direttore di Swissmem, che parla apertamente di situazione drammatica, di una spirale negativa inizialmente causata dal Francoforte, dalla debolezza della domanda, soprattutto quella cinese, -17% semestrale, e dalla pressione normativa. A dirlo sono peraltro le aziende stesse, interpellate in un recente sondaggio. La mazzata trampiana è ancora da calcolare. Di buono c'è che i prodotti svizzeri sono in parte insostituibili e che un quinto delle aziende si dice capace di assorbire nuovi dazi in una misura che non superi però il 31%. I prodotti made in Switzerland continueranno quindi ad essere esportati verso gli Stati Uniti.
Però forse in 1, 2 o 3 anni non più dalla Svizzera, però piuttosto dalla Germania, dall'Italia o dal qualsiasi altro paese.
Swissmem a questo punto lancia l'ennesimo appello: non ci lagniamo, ma siamo frustrati da quella politica che si affida unicamente alla resilienza del settore, perché se, come ancora emerge dal sondaggio, l'83% delle aziende vuole conquistare nuovi mercati, a iniziare dal Mercosur, e il 62% intende sviluppare nuove attività, licenziamenti e delocalizzazioni restano l'ultima ratio, la lotta per la sopravvivenza va agevolata. Stefan Brubacher.
Noi vogliamo delle condizioni quadri migliori, noi non vogliamo i soldi del contribuente.
Il che significa meno burocrazia, niente nuovi oneri sociali per le aziende, nuovi accordi e più Europa, accelerando i bilaterali 3, conclude Swissmem.
Attenzione alle false iniezioni per perdere peso. Swissmedica, l'istituto della Confederazione per i Medicinali, mette in guardia di fronte ad una crescente offerta di prodotti falsificati, ingannevoli e non omologati. In particolare sui social media vengono promossi, con promesse irrealistiche di dimagrimento, preparati con riferimento ai principi attivi GLP-1 appartenenti agli antidiabetici, anche sotto forma di integratori alimentari o gocce. Swissmedica scrive inoltre che assumere un medicinale su raccomandazione di influencer e senza prescrizione medica rappresenta un grave pericolo per la salute. Via libera della Comco all'acquisto di Hotelplan da parte di Der Tour, l'operatore tedesco al quale fanno capo altre agenzie svizzere come Kuoni o Helvetic Tour. Per la Commissione della Concorrenza non esistono quindi rischi di concentrazione in mano a pochi attori, e la motivazione per questa decisione è da ricondurre al fatto che oggi i consumatori dispongono di un'ampia scelta in materia su internet. Marzio Minoli ha voluto approfondire proprio questo aspetto.
Che oggi la possibilità di organizzarsi un viaggio utilizzando solo le piattaforme digitali sia una consuetudine consolidata non è una novità, ma che questa sia la motivazione per dare il via libera ad una concentrazione di attori nel settore dei viaggi è perlomeno singolare. Sentiamo un commento da parte del direttore della Comco, Patrick Ducret.
Dans le domaine des agences de voyage, on avait une concentration, on a regardé à peu près il y a 20 ans.
Nel campo delle agenzie di viaggio è da 20 anni che assistiamo ad una concentrazione. A questo aggiungiamo che i consumatori possono scegliere online. Certo, non vale per tutti i settori, ma in questo caso le possibilità per i consumatori sono molteplici.
Fino ad oggi la Comco è stata vista come il controllore per quanto riguarda concentrazioni, definiamole fisiche. Con l'avvento delle offerte online, dunque, i parametri per valutare se ci sia o meno un pericolo per la concorrenza cambiano. Quello che vale per le agenzie di viaggio lo si può applicare a moltissimi ambiti economici.
Ma è sempre un'analisi au cas par cas, e poi on peut pas en déduire que
Noi facciamo un'analisi caso per caso. Non possiamo dedurre che per altri settori sia la stessa cosa. I parametri per giudicare se ci sia una posizione dominante restano gli stessi. Dunque, posizione dominante ed eliminazione della concorrenza. Se non esistono questi elementi, ecco che riceve il via libera dalla Comco.
Online significa anche, se non soprattutto, facilità di ingresso nel mercato locale di attori esteri. Anche in questo caso la Comco deve vigilare.
Assolutamente, se il mercato è internazionale, guardiamo anche la posizione di questi attori sul mercato e se è il caso, interveniamo.
E poi là on a aussi la possibilità di intervenire s'il le faut.
E di uso del digitale parliamo anche nel prossimo contributo, perché secondo quanto emerge dal monitoraggio 2025 del consumo dei media digitali, in Svizzera cresce sempre di più il ricorso all'intelligenza artificiale. Per la prima volta oltre il 60% del gruppo di riferimento preso in considerazione ne fa almeno un uso occasionale. Restano comunque elevate le differenze generazionali, come ci spiega Emanuele Ferrari.
Gli uomini fanno capo all'intelligenza artificiale più frequentemente delle donne. La grande differenza, evidenzia lo studio dell'IGEM, il gruppo di interesse per i media elettronici, la si trova però tra le varie fasce d'età. Ma andiamo con ordine. In Svizzera sono circa 3,8 milioni le persone che ricorrono a ChatGPT e applicativi simili almeno occasionalmente. Parliamo del 60% del gruppo di riferimento, vale a dire tutte le persone che nel nostro paese hanno tra i 15 e i 75 anni. Se ci si concentra sulla fascia d'età di chi ha meno di 35 anni, il valore sfiora l'80%. Solo il 40% invece tra chi di anni ne ha più di 55. Differenza che si riscontra anche nel mondo del lavoro. Il 69% di chi ha meno di 35 anni sfrutta l'intelligenza artificiale per motivi professionali. Solo una persona su quattro invece tra chi ha superato i 55 anni. Tra gli usi più frequenti, la stesura di testi, la traduzione e la ricerca di informazioni in rete. Il monitoraggio evidenzia poi come ormai il 97% delle persone si informi almeno occasionalmente passando dai canali digitali. Il 68%, 4,3 milioni di persone, lo fa giornalmente. Tra i giovani le fonti predilette sono YouTube e i social media. Il più amato è Instagram con circa 4 milioni di utenze. Particolarmente apprezzati i canali di informazione elvetici. Il 46% delle persone sono giornalmente sui siti di 20 minuti Blick e Watson, il 28% su quelli di SRF, RTS e RSI.
La pagina estera ora con la Francia, dove ieri il primo ministro François Bayrou ha fatto un annuncio a sorpresa.
Un danger immédiat pèse sur nous, auquel nous devons faire face. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la République de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre.
L'8 settembre Bayrou chiederà dunque la fiducia alla Camera, una decisione ad alto rischio che ha spiazzato tutti, compresi i suoi ministri. Considerata la fragilità della maggioranza che lo sostiene, il governo sembra ora destinato a dimettersi anzitempo. A Parigi troviamo Alessandro Grandesso. Allora, come si è arrivati a questa situazione?
Buongiorno, quella di ieri doveva essere una conferenza stampa destinata interamente a spiegare più nel dettaglio la manovra di bilancio in programma per l'autunno, ma già molto contestata visto che a metà luglio Bayrou aveva annunciato la necessità di fare economie per circa 44 miliardi di euro e nei giorni scorsi era scoppiata un'ulteriore polemica quando il Premier aveva evocato il taglio anche di 2 giorni festivi, idea subito bocciata dall'84% dei francesi. Insomma, era già una situazione esplosiva e Bayrou ha deciso di accendere la miccia con l'annuncio inatteso di un voto di fiducia per l'8 settembre, finalizzato ad anticipare l'eventuale sfiducia sulla manovra di bilancio, ma anche la grande manifestazione del 10 settembre che ambisce a bloccare il paese con il sostegno dei partiti di opposizione. Insomma, il primo ministro sperava così di costringere i deputati ad assumersi ogni responsabilità politica di fronte a una situazione economica allarmante con un debito pubblico che ammonta ormai a più di 3.400 miliardi di euro, ma la scommessa sembra già essere stata persa.
Ecco appunto, quali sono state le reazioni e quali le conseguenze possibili a questo punto alla mossa di Bayrou?
Come prevedibile, la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, ma pure verdi, socialisti e comunisti hanno annunciato che si schiereranno contro Bayrou. Ma il colpo di grazia è arrivato dal Rassemblement National di Marine Le Pen, il cui appoggio esterno è vitale all'esecutivo, e la leader dell'estrema destra ha confermato via social che neanche il suo partito voterà la fiducia. Di conseguenza il governo è destinato a cadere, aprendo un'ulteriore prospettiva di instabilità, visto che stamane anche l'influente ministro della giustizia, Gérald Darmanin, non ha escluso l'ipotesi di una nuova dissoluzione del Parlamento, come quella decisa poco più di un anno fa dal presidente Emmanuel Macron, che di fatto ha spinto la Francia in una fase di estrema precarietà politica ed economica.
Alessandro Grandesso, è la crisi politica che si preannuncia in Francia. È stato per anni il leader carismatico dei Verdi in Germania e nello scorso governo, considerato semaforo, formato cioè da socialdemocratici, liberali ed ecologisti, era diventato l'uomo ombra del cancelliere Olaf Scholz. Robert Habeck ha ora annunciato la sua definitiva uscita dalla politica attiva. Da Berlino, Walter Raue.
Ci pensa Robert è pronto, cancelliere Robert. All'inizio dell'anno erano questi gli slogan affissi dal Partito dei Verdi un po' in tutta la Germania in vista delle elezioni federali anticipate del 23 febbraio. L'allora vice cancelliere e ministro dell'economia Robert Habeck aveva concentrato l'intera campagna elettorale sulla sua persona e puntava a sostituire Olaf Scholz alla guida del governo. Le cose però andarono diversamente, i Verdi incassarono con l'11% dei voti uno dei loro peggiori risultati degli ultimi 20 anni. E il carismatico ed egocentrico Robert Habeck, da giovane e dinamica promessa dei Verdi tedeschi, divenne il volto della loro sonora sconfitta. In un'intervista al quotidiano berlinese Tageszeitung, Robert Habeck ha ora annunciato di voler deporre il suo mandato parlamentare il 1° di settembre e di fuoriuscire definitivamente dalla politica attiva per avviare una carriera accademica alla Berkeley University di San Francisco e al Danish Institute for International Studies di Copenaghen. Una scelta onorevole per un 55enne che, grazie alla sua notorietà e massiccia presenza sui media tedeschi, potrebbe ancora ambire alle più alte cariche dello Stato, ma che con la sua scelta dimostra di non essere incollato alle poltrone del potere. Senza di lui, per i Verdi sarà anche più facile forse avviare l'urgente processo di rilancio e rinnovamento di un partito che sotto Robert Habeck si era forse spostato fin troppo sulle posizioni moderate del centro, a volte anche del centrodestra, perdendo la sua inconfondibilità e la sua anima pacifista e alternativa.
In Israele una giornata di protesta anche oggi. Dopo le manifestazioni del fine settimana, a Tel Aviv è stata bloccata l'autostrada e ci sono raduni in diverse altre importanti vie di comunicazione del paese. Nel pomeriggio inoltre si terrà una grande marcia verso il Ministero della Difesa e l'antistante piazza degli ostaggi. Un accordo per la loro liberazione e la fine della guerra, restano queste le principali rivendicazioni. In serata si riunirà poi il gabinetto di sicurezza israeliano, ma i contenuti non sono ancora stati esplicitati. Sono state invece piuttosto nette le condanne internazionali per l'attacco di ieri sull'ospedale Nasser di Gaza Striscia, dove ci sono stati 24 morti anche oggi alle prime ore dell'alba per operazioni dell'esercito israeliano. Non solo di pace in Ucraina, Russia e Stati Uniti stanno discutendo intensamente anche di affari, e questo nonostante le pesanti sanzioni introdotte contro Mosca in seguito all'invasione dell'Ucraina 3 anni e mezzo fa e i suoi continui bombardamenti sul paese. E quanto sostiene un'inchiesta condotta dall'agenzia di stampa Reuters, ricca di dettagli. Ce li vuoi riassumere, Piero Grabeck?
Sì, si tratta di un resoconto molto articolato e questo potrebbe anche indicarci che l'inchiesta sia dunque stata condotta in modo piuttosto accurato. L'agenzia Reuters sostiene che negli ultimi incontri, ai più alti livelli, sul tavolo delle trattative non ci siano state solo delle strategie per far tacere le armi, ma anche delle strategie per far fluire nuovamente il gas e il petrolio russo verso Occidente. Si è discusso di affari, in particolare durante l'ultima visita dell'inviato speciale della Casa Bianca al Cremlino, il miliardario Steve Witkoff, e poi durante il faccia a faccia in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin, accolto quest'ultimo con un tappeto rosso dopo alcuni anni di isolamento internazionale anche a seguito di un mandato di cattura da parte della Corte Penale Internazionale nei confronti di Putin stesso. Tutto questo senza coinvolgere un'Unione Europea ancora impegnata nel frenare ulteriormente il flusso di gas russo verso ovest e nel mettere a punto nuove sanzioni antirusse.
Affari sul tavolo dunque, ma più concretamente di cosa avrebbero discusso Russia e Stati Uniti accanto alla tanto agognata pace in Ucraina?
Beh, viene evocato innanzitutto il progetto Sakhalin 1, che interessava molto il gigante petrolifero statunitense ExxonMobil, un'allettante occasione per mettere le mani sulle riserve russe di petrolio e gas. Tutto era finito però nel congelatore oltre 3 anni fa e questo era costato parecchio alla compagnia energetica americana. Gli Stati Uniti sarebbero anche interessati a fornire alla Russia le infrastrutture necessarie per dei futuri progetti dedicati al gas naturale liquefatto, in particolare nella regione dell'Artico. E poi Washington pare interessata a procurarsi delle navi rompighiaccio a propulsione nucleare made in Russia. Ulteriore segnale che i giacimenti nella zona dell'Artico fanno proprio gola. Queste sono tutte indicazioni che sono state fornite da più fonti rimaste anonime. Nessuno osa esprimersi apertamente su questioni così delicate e anche le società coinvolte, quali Exxon, Rosneft o Novatek, non hanno voluto rispondere alle sollecitazioni dei giornalisti d'inchiesta. Dalla Casa Bianca è solo giunta una precisazione e sarebbe che per questi temi definiti di interesse nazionale non si negozia pubblicamente, tutto resta nella massima o quasi discrezione.
Piero Grabeck, il dialogo non solo sull'Ucraina, come abbiamo visto, tra Washington e Mosca. Ancora un contributo prima di chiudere. Negli Stati Uniti continua l'odissea di Kilmar Abrego Garcia, il trentenne salvadoregno diventato il simbolo della lotta dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione legale e illegale. Dopo essere stato ingiustamente trasferito in un carcere di massima sicurezza in Salvador e quindi rimpatriato negli Stati Uniti su ordine di un giudice, ieri Abrego Garcia è stato nuovamente arrestato e ora rischia l'espulsione in Uganda. L'accusa nei suoi confronti, accusa che l'uomo ha sempre negato, è quella di tratta di esseri umani. Il corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
La prossima destinazione per Kilmar Abrego Garcia potrebbe essere l'Uganda, paese che di recente ha siglato un accordo di cooperazione con gli Stati Uniti, impegnandosi ad accogliere un numero imprecisato di migranti espulsi dal paese. Rimpatriato dal Salvador in giugno dopo 3 mesi trascorsi per errore amministrativo nel famigerato carcere Chacot, al suo ritorno negli States Abrego Garcia è stato accusato di traffico di esseri umani e quindi incarcerato in Tennessee in attesa di processo, un'accusa che l'uomo ha sempre fermamente negato. Uscito di prigione venerdì scorso per ordine di un giudice federale, ieri il giovane salvadoregno è stato di nuovo fermato e arrestato in Maryland da agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. Kilmar Abrego Garcia, sposato con una cittadina americana, ha un regolare permesso di residenza. Lo abbiamo sotto controllo, non potrà più terrorizzare il nostro paese, ha detto la procuratrice generale Pam Bondi a fianco a Donald Trump nello Studio Vale. Quest'uomo ha trafficato esseri umani, tra cui dei bambini. Il suo posto è in prigione. L'obiettivo della Casa Bianca è quello di espellerlo in Uganda. E questo dopo che Abrego Garcia ha rifiutato di firmare una dichiarazione di colpevolezza in cambio della sua deportazione in Costa Rica. Ieri in serata una giudice federale ha stabilito che l'uomo non può essere espulso verso un paese terzo, in quanto ciò violerebbe il suo diritto costituzionale a un giusto processo. Non è chiaro fino a quando il divieto all'espulsione resterà in vigore o se la Casa Bianca sia pronta a non seguire le direttive della giudice pur di deportare l'uomo diventato, suo malgrado, il simbolo della lotta contro l'immigrazione illegale.
Noi ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.